16 maggio 2023. La coesistenza tra esseri umani e animali selvatici è una questione complessa. Di Laura Cillitani, Claude Balcarin, fratto AGF. Masai Mara, Kenya, qui vive una delle più grandi popolazioni rimaste di elefante africano gigante terrestre a rischio di estinzione. Ma siamo anche in una delle ultime roccaforti del popolo Masai, un tempo pastori seminomadi, oggi sempre più agricoltori stanziali. Sono colture di sussistenza che si provano a intercettare e bloccare le vie di migrazione degli elefanti. E gli elefanti approfittano volentieri di cibo energetico compiendo quelli che vengono definiti raid, incursioni che devastano i raccolti lasciando poco o niente e a volte caricando e uccidendo persone. E finiscono per essere a loro volta uccisi per esasperazione. Il conflitto tra umani ed elefanti si potrebbe definire una vera e propria guerra per la conquista di un proprio spazio. I conflitti tra umani e animali selvatici coinvolgono una grande varietà di specie, sia terrestri sia acquatiche. Molte sono a rischio di estinzione proprio a causa delle azioni umane, ma nello stesso tempo creano rilevanti problemi alle comunità locali, rendendo quindi complesso l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Questi conflitti sono in aumento un po' ovunque, grazie al diffondersi dell'urbanizzazione, alla conversione degli habitat naturali a ambienti agricoli, e non ultimo ai cambiamenti climatici. Proprio per questo la coesistenza è entrata a far parte degli obiettivi del Kunming Montreal Global Biodiversity Framework siglato nel corso della COP15 della Convenzione sulla Diversità Biologica, il cui ambizioso scopo è arrestare la perdita di biodiversità entro il 2030 e invertire l'andamento negativo attuale. Laddove le azioni di conservazione hanno funzionato, la ripresa numerica e l'espansione delle popolazioni di animali un tempo minacciati spesso portano ad accesi conflitti, anche laddove sembravano un retaggio del passato. E non serve andare dall'altra parte del mondo per rendersene conto. Nel secondo dopoguerra, in Italia i grandi carnivori erano sull'orlo dell'estinzione a causa di una persecuzione sistematica durata secoli e vinta a colpi di arma da fuoco e di veleno. Uccisioni un tempo legali hanno portato alla quasi estinzione lupi, orsi e linci. Piccole, isolate popolazioni sopravvivevano nelle zone più aspre e inaccessibili alle persone. Un destino comune anche alle loro prede. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento cervi, caprioli e cinghiali erano stati decimati, vittime della perdita di habitat e del sovrasfruttamento per la caccia. Poi le cose sono cambiate. Col boom economico, molti italiani si sono trasferiti in città. Pian piano il bosco ha ricominciato a crescere laddove prima l'agricoltura addomesticava terreni. Gli ungulati sono tornati a pascolare e brucare, spesso aiutati da reintroduzioni. Leggi nazionali e internazionali hanno iniziato a tutelare la fauna, a normare il prelievo venatorio per alcune e a tutelare strettamente altre. Così i grandi mammiferi sono tornati a abitare il bel paese. Il problema è che oggi si provano a condividerlo con circa 59 milioni di umani, e la cosa scatena non pochi conflitti. Prendiamo per esempio il lupo. La protezione è stata accordata a questo grande carnivoro solo nel 1971, quando si contavano un centinaio di individui arroccati nell'Appennino centro-meridionale. In 50 anni, grazie all'elevata capacità di spostamento e alla plasticità comportamentale, il lupo ha riconquistato l'intera penisola, cominciando dalle montagne per poi espandersi, in tempi più recenti, nelle pianure, anche quelle più antropizzate. Oggi, secondo il primo monitoraggio nazionale condotto in modo simultaneo e standardizzato nel 2020-2021 e coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, in Italia si stimano 3.300 lupi. Un successo straordinario dal punto di vista della conservazione della specie. Un problema per molti allevatori ormai abituati, soprattutto nelle zone in cui la specie era stata eradicata da oltre un secolo, a dormire sogni tranquilli lasciando il bestiame al pascolo. Il lupo costringe a cambiare abitudini, a dover adottare soluzioni di un tempo come i cani da guardiania, o più recenti, come le recinzioni elettrificate. La prevenzione, anche se non azzera mai la possibilità di attacchi, richiede un maggiore tempo di lavoro, e molto spesso spese maggiori, che si fanno sentire soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni. La coesistenza con il lupo passa proprio attraverso la messa in opera di sistemi di prevenzione e indennizzi per i danni subiti dagli allevatori. Molte di queste attività sono state implementate o sperimentate nell'ambito di progetti europei, in particolare i fondi LIFE, finanziamento che dal 1992 va a beneficio delle specie di animali e piante comprese nella direttiva Habitat, il cui scopo ultimo è quello di ripristinare e tutelare la biodiversità europea e creare una grande rete ecologica che travalica i confini amministrativi dei diversi paesi. Il carisma di animali come il lupo li porta a diventare, loro malgrado, il centro di feroci dispute tra tifoserie opposte. Se un tempo erano per tutti specie nocive di cui disfarsi, oggi ci sono i fan e i detrattori. Chi lo difende fino a quasi negarne la dieta carnivora e chi lo detesta al punto di bracconarlo. Lo stesso destino hanno gli orsi, che in Italia vivono in due piccole popolazioni distinte. Quella dell'Appennino centrale, con la sottospecie marsicana, di cui se ne contano una cinquantina, e quella delle Alpi centro-orientali, che ha rischiato la completa estinzione negli anni 90, quando erano rimasti solo 3 individui nelle montagne del Brenta, in Trentino. Dopo tantissime riunioni, approfondite indagini ecologiche e sociali, e grazie al finanziamento di un progetto europeo, Life Ursus, la popolazione è stata rimpinguata con 10 giovani animali catturati in Slovenia. Life Ursus è stato un successo, in 8 anni di finanziamento si è riusciti a ricostituire un nucleo vitale nelle Alpi centro-orientali, e la popolazione ha continuato a crescere regolarmente. Ma nel tempo, alla simpatia e all'ammirazione per l'animale ha progressivamente fatto una sempre minore accettazione, a partire dai primi episodi di aggressione nel 2014, per culminare con la tragica uccisione di Andrea Papi lo scorso aprile 2023. La storia dell'orso in Trentino è costellata di diatribe tra animalisti e detrattori dell'orso. La paura di un incontro con l'animale è forte nelle popolazioni locali, spaventata dagli accadimenti. Anche l'espansione del lupo nelle aree collinari e di pianura sta riaccendendo sopiti timori. Questo animale porta con sé secoli di cattiva reputazione, bestia feroce, alleato del diavolo, divoratore di fanciulle indifese. In realtà, se si vanno a vedere le statistiche mondiali, gli attacchi da parte dei lupi sono una eventualità rara, riconducibile a 3 casistiche: lupi affetti da rabbia, lupi che si difendono e lupi confidenti, abituati alle persone, spesso perché nutriti dalle stesse. Con la vita in città abbiamo perso il contatto con quello che è la natura. Una visione disneyana della natura non aiuta, così come non lo farà portare qualsiasi animale al cane o al gatto di casa. Così, malgrado i cinghiali cittadini siano considerati un problema dalla maggior parte delle persone, c'è chi offre loro cibo o si oppone alle misure gestionali messe in campo. Oggi ISPRA stima la presenza di almeno 1,5 milioni di cinghiali in Italia e la presenza in oltre 100 città. Gli altri animali hanno sensi diversi dai nostri, con cui sperimentano il mondo, e modi diversi di rapportarsi tra loro. L'orso, malgrado l'aspetto goffo che suscita simpatia e la tenerezza dei cuccioli, è un animale solitario che mal tollera l'incontro con altri individui e comunica a distanza lasciando odori. È quello che realmente succede quando sembrano grattarsi la schiena contro il tronco di un albero. I maschi possono uccidere i cuccioli che non sono loro figli per indurre nelle femmine il calore. Gli scontri tra adulti e giovani possono essere letali. Gli orsi mal tollerano di essere colti di sorpresa, soprattutto se sono madri con cuccioli o se hanno trovato una succulenta carcassa da difendere da bocche rivali. La maggior parte degli attacchi degli orsi bruni sono difensivi, come dimostra una recente revisione che analizza le casistiche a livello mondiale. Ecco perché è importante segnalare la propria presenza nei boschi abitati dai grossi plantigradi. A complicare la difficile coesistenza con la fauna c'è una disinformazione diffusa, con cronache di giornale che inseguono il sensazionalismo e si scordano del dovere deontologico del giornalista di verificare le notizie e di fornire informazione. Un primo passo per la coesistenza è sicuramente quello di conoscere le altre specie. Grazie a numerosi studi e ricerche oggi abbiamo saperi che i nostri antenati non avevano. Sapere chi sono realmente e come si comportano le altre specie è il primo passo per non finire persi nelle traduzioni, un po' come quando visitiamo un altro paese con usi e costumi distanti dai nostri. In natura non esiste buono o cattivo, esistono solo altri modi di sperimentare il mondo. L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura ha recentemente istituito un gruppo di lavoro dedicato ai conflitti con la fauna. Le linee guida appena pubblicate forniscono una panoramica della risoluzione dei conflitti, che passa attraverso un approccio multidisciplinare, che comprende biologia, sociologia, comunicazione e istruzione. Il ritorno di specie come lupi, orsi e cinghiali impone di lavorare per la cultura della coesistenza. Coesistere non è assolutamente un sinonimo del superamento di ogni conflitto né di una alleanza tra umani e animali. Significa invece trovare un compromesso per consentire la nostra esistenza e quella delle altre specie. Gli animali lo cercano nei limiti dati dalle loro possibilità biologiche, cercano di evitarci diventando sempre più notturni o frequentando i posti dove la probabilità di incontrarci è più bassa. La conoscenza, il dialogo, la messa in opera di soluzioni pratiche come le misure di prevenzione sono strumenti che abbiamo a disposizione noi umani per cercare di adattarci a questa presenza e trovare la via della coesistenza.